XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Benvenuti agli ascoltatori di XL News, la rubrica di approfondimento a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio, in studio Manuela Cito. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con la dottoressa Valentina Franzoni. Ricercatrice in intelligenza artificiale presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia, dove ha anche conseguito la laurea triennale e specialistica in informatica. Ha un dottorato in ingegneria informatica conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma e collabora con la Hong Kong Baptist University di Hong Kong. All'Università di Perugia si occupa anche di ricerca delle reti complesse e effective computing con riconoscimento automatico delle emozioni. Dottoressa Franzoni, a quando risale la nascita dell'intelligenza artificiale?
Allora, l'area in intelligenza artificiale è un'area di ricerca molto matura, perché la ricerca è nata con Alan Turing negli anni 50, ma addirittura i fondamenti teorici possiamo farli risalire intorno al 1930. Adesso siamo in un momento in cui, soprattutto con una migliorata capacità computazionale proprio degli strumenti, delle macchine, possiamo finalmente mettere in pratica alcuni algoritmi che erano già stati pensati negli anni 70, ma che non c'era stato al momento possibilità di applicare.
E quali sono, diciamo, i settori in cui questa intelligenza artificiale oggi viene applicata?
Questa è una domanda molto interessante, perché i settori sono numerosissimi. Intanto, nella nostra vita noi non lo sappiamo, ma siamo già immersi nell'intelligenza artificiale. È un'intelligenza artificiale quella che ci suggerisce che film guardare su Netflix, per esempio, oppure che libro acquistare su Amazon, oppure che ci suggerisce i post da vedere su Facebook o sugli altri social network. Questi sono sistemi che si chiamano sistemi di raccomandazione, ossia di suggerimento. Poi ci sono altre intelligenze artificiali con applicazioni ben più importanti, per esempio nell'ambito della medicina. Sono intelligenze artificiali che supportano i medici anche per le diagnosi in alcuni casi, ma anche per evidenziare alcune parti, per esempio delle immagini di TAC, PET, scintigrafie, per vedere per esempio se c'è un'area in cui è presente un tumore, un cancro. Quindi possiamo avere tante applicazioni in ambiti totalmente diversi, e ci sono anche applicazioni dell'intelligenza artificiale, come tutti noi possiamo sapere, per esempio per l'animazione, per gli effetti speciali cinematografici e così via.
L'intelligenza artificiale in questi ultimi tempi è tornata alla ribalta, diciamo, un po' della cronaca per la questione, diciamo, della chat GPT e dell'uso che se ne è fatto.
Sì, allora ChatGPT intanto è uno strumento basato su reti neurali generative che si differenzia da altre reti neurali precedenti perché usa la tecnica transformer, che è abbastanza recente. E quale differenza ha questa chat rispetto alle tante intelligenze artificiali colloquiali, diciamo? In realtà poche, cioè perché è molto ben addestrata, ha come base di conoscenza l'intero web e quindi riesce a parlare bene in ambito generalista, cioè qualsiasi domanda gli facciamo riesce a sostenere una conversazione. Quello che è l'obiettivo è specialmente la generazione di un linguaggio corretto, quindi non dobbiamo dare per scontato che questa intelligenza artificiale ci fornisca informazioni vere, corrette, e specialmente non sappiamo verificare da quali fonti ce le propone. Quindi tra le varie criticità ci possono essere, per esempio, diritto d'autore, verifica di plagio, eccetera. Quindi attenzione a tutti quelli che ci promettono di poter, per esempio, scrivere libri senza avere alcuna competenza in un specifico argomento, perché questo non è vero.
Quali sono quindi i limiti, diciamo, di quest'area di ricerca e invece quali sono, appunto, ne abbiamo già in parte parlato, quali sono i benefici di questa intelligenza artificiale, non solo in ambito, diciamo, delle scienze e della medicina?
Allora, sicuramente in particolare ChatGPT ha questa grande bellezza, diciamo, di riuscire a parlare in varie lingue, quasi tutte le lingue presenti sul web, cioè quelle che sono più popolate come documenti sul web e quindi per le quali il suo apprendimento è stato sufficiente, e a sostenere delle conversazioni. Quindi ovviamente se gli dessimo in futuro poi delle informazioni specifiche e delle altre istruzioni, cioè diciamo delle regole per poter comunicare in ambiti specializzati, potremmo mettere per esempio questa intelligenza artificiale anche al pubblico per gestire situazioni per le quali gli umani non vogliono, diciamo, spendere tempo o fatica. Quindi questo ovviamente può essere applicabile in qualsiasi ambito. E è bello anche vedere come queste intelligenze artificiali generative, non solo ChatGPT, ma ce ne sono altre per generare suono, animazioni, immagini, possano essere anche usate in ambito creativo. Ovviamente poi, dato che c'è un umano che dà delle descrizioni, che le guida e che quindi mantiene il controllo, dobbiamo sempre stare attenti ai diritti d'autore e a tutte le questioni collegate alla creatività.
Certo. E, ci sono dei rischi legati, diciamo, al fatto che questa intelligenza artificiale possa soppiantare l'intelligenza umana? Questa è la domanda, no? Che tanti si pongono.
È la domanda clou che, vedendo i vari film di fantascienza, sempre ci poniamo quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale, che poi immaginiamo sempre collegata a un robot di solito, non a un agente software. Certo. L'intelligenza artificiale, per come sono, diciamo, a livello dello stato dell'arte delle tecnologie di oggi, è impossibile che soppianti l'umano. Oppure non dobbiamo aspettarci che nasca la famosa singolarità, ossia quell'entità, quell'agente informatico che poi si sviluppa da solo, comincia a prendere da solo, a prendere il possesso, il controllo di tutto e distrugge l'umanità, che è considerata il virus di solito nei questi film o racconti di fantascienza. Questo tecnicamente non può accadere. Alla stessa probabilità che la sedia di notte si animi e ci venga a uccidere nel sonno. Quindi assolutamente no, possiamo stare tranquilli e dormire sonni tranquilli. Inoltre ci sono anche proprio dei fondamenti, dei teoremi di informatica teorica che ci possono dimostrare in senso logico che alcune qualità dell'umano, in particolare nella correzione d'errori, non possono essere applicate a un'intelligenza di una macchina. Se non altro perché quando si va a correggere un errore non sappiamo se è la macchina che sbaglia perché è programmata male oppure perché davvero ha trovato un errore.
L'intelligenza artificiale è utilizzata anche nelle aziende, no? E si dice che possa togliere del lavoro alle persone. Ecco, è proprio così che l'introduzione, sì, di questa intelligenza artificiale nelle aziende possa arrivare a questo?
Allora sì, sicuramente ci sono dei lavori che possono essere soppiantati dalle macchine. In realtà è già così, perché se pensiamo ai bracci robotici che costruiscono per esempio anche nelle nostre aziende italiane le macchine, le automobili, i bracci robotici fanno adesso, anche grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, dei lavori che prima erano fatti dagli uomini, ma sono lavori che si sono voluti soppiantare perché lavori usuranti, lavori faticosi. Ovviamente i ricercatori non vanno a inventare degli strumenti per sostituire l'uomo, questo non ha senso. Tra l'altro noi in Europa abbiamo una forte etica centrata sull'umanità. Quindi noi cerchiamo di fare algoritmi proprio che possano essere di supporto all'umanità, non sicuramente di sostituzione. Ci sono però certo alcuni lavori che, come dalla rivoluzione industriale in poi è accaduto, andranno scomparendo. Quando è nata la lavatrice, le lavandaie hanno perso il loro lavoro, ma penso che siano state ben contente di poter dedicare il loro tempo ad altro.
Certamente. E invece l'applicazione, ne abbiamo un po' parlato prima, l'applicazione in ambito scientifico e medico, no? L'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per riconoscere le emozioni della persona. Ecco, e in che modo viene sviluppata questa cosa?
Questo è un ambito che mi è molto caro perché è il mio ambito principale di ricerca. Il riconoscimento di emozioni può essere fatto dalle espressioni del volto o da altri parametri fisiologici. E si può usare specialmente per il supporto, anche questo nell'ambito della salute, il supporto ai medici. Pensiamo a tutti quei casi in cui un malato o una persona, o per il suo stato di salute, o per una disabilità, per la sua età magari, non è in grado di esprimersi a parole, possiamo riconoscere alcune esigenze, anche per esempio per il trattamento del dolore, riconoscendole automaticamente con dei sistemi che possano segnalare al medico la necessità di intervento.
E con questo concludiamo il nostro XL News. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale con la dottoressa Valentina Franzoni. Ricordiamo che l'informazione continua su Umbria Radio con i nostri radiogiornali orari ed in tempo reale sui nostri siti umbriaradio.it e lavoce.it. Buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle nostre frequenze da Manuela Cito e da tutta Umbria Radio.
XL News. XL News. L'informazione extra large. A cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.